Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Messico e bufale, puntata dell'ultima settimana dell'anno. Siamo nella settimana che vede l'inizio anche per l'Italia della campagna vaccinale contro il Covid-19 e naturalmente non possiamo che dedicarci a quei simpaticissimi ragazzi e devo dire spesso qua e là anche con dei tratti di genialità seppur applicata ad una causa che potrebbe essere sicuramente più degna. Questi fantastici ragazzi sono naturalmente gli antivaccinisti militanti, quelli che intossicano continuamente e sempre più fortemente, intensamente, intossicano il web con dubbi su praticamente tutto, basati su certezze posticce e però diciamo che si dedicano anche con un impegno che se fosse dedicato a miglior causa sarebbe anche ammirevole. Cominciamo a fare qualche esempio. Il primo esempio è quello della vicenda dell'infermiera Tiffany Dover, che è la prima persona vaccinata negli Stati e specificatamente nel stato del Tennessee, e che secondo i fantastici ragazzi di qui sopra è morta, oppure a seconda delle versioni giace in terapia intensiva, naturalmente dopo aver assunto il malefico vaccino anti-Covid. Peccato che poi c'è anche l'altra versione, ce ne sono alcune varianti. C'è anche chi si dedica a commentare la riapparizione della medesima infermiera in TV e viene propagata la tesi che non si tratta della vera Tiffany Dover, ma di un'attrice, in quanto appunto la vera Tiffany è morta oppure ricoverata, a seconda delle versioni. Questi signori frullano insieme due casi e due persone diverse. Il giorno prima un'altra infermiera in Alaska era stata vaccinata ed aveva accusato una reazione allergica, e questo è un fatto vero. Il giorno dopo la somministrazione, mentre la Tiffany Dover ha avuto semplicemente una crisi durata pochi minuti per sincope vagale, che è indipendente dal vaccino, dalla somministrazione del vaccino. Per capire che cos'è una sincope vagale, avete presente quelle persone che svengono alla vista del sangue anche altrui, oppure che svengono alla sola vista di un ago, anche non necessariamente che deve essere usato su di loro, di un ago per iniezioni, ben inteso. O di una siringa, oppure che, come è successo all'infermiera Tiffany Dover, che svengono ogni volta che vengono punte per una iniezione o un prelievo di sangue. E questo è una sindrome nota, codificata e nota da da molto molto tempo e non ha niente a che fare con le sostanze inoculate. E quindi viene fatto questa cosa. Sì, però mi direte, sì, ma la crisi allergica è vera? Sì, è vera. Questa notizia vera va anche dimensionata, però. Fino ad oggi ci sono state 3,3 milioni di somministrazioni di vaccini. Parlo di vaccini anti-Covid, ovviamente, mi limito a quella casistica lì. E numero 4 persone, non 4 milioni, 4 persone hanno accusato sintomi allergici importanti. Sintomi elencati, fra l'altro, nel cosiddetto bugiardino o foglietto illustrativo, fra le possibili manifestazioni sfavorevoli a seguito della somministrazione del vaccino Pfizer. Appunto, occorre leggere i foglietti illustrativi a questo proposito di farmaci per automedicazione di larghissima diffusione, che indicano il rischio di shock anafilattico, ulcere perforanti, danni renali permanenti e altre piacevolezze del genere. Sì, ma quante volte succede? Sì, abbiamo mai smesso di usare i famosi farmaci per automedicazione di qui sopra perché nel foglietto c'è scritto che. E quindi ecco, si tratta anche di commisurare le cose e di fare un rapporto costo-beneficio. Si tratta quindi di perfidi vaccini fatti apposta da Big Pharma per uccidere la gente? No. Si tratta, ad esempio, parlando di farmaci per automedicazione, di farmaci, scusate, come Oki, Vivin-C, e vari altri antipiretici, quei farmaci che si prendono per abbassare la febbre, per uscire dal gergo. Tanto per fare chiarezza e far capire che è sempre necessario fare un rapporto rischio-beneficio e che prendere un dato non certo rassicurante come l'esistenza di un potenziale rischio e strombazzarla ai 4,20 senza dimensionarlo è una pura manipolazione. E non una manifestazione di libero pensiero. È un po' come se un venditore che incassa un codispettivo senza poi consegnare la merce, attuando così una truffa, si appellasse alla libertà di impresa per giustificare il suo operato fraudolento. E proseguiamo con l'elenco delle piacevoli genialità di questi simpatici ragazzi, con i vari commenti che si inseguono con una raffica, con una regolarità, diciamo, anche piuttosto sospetta di essere abbastanza coordinata, e riguardo alla vaccinazione in diretta televisiva del neoeletto presidente americano Biden. Circolano varie cose sui social. È stato usato un ago retrattile, ovvero hanno fatto finta di vaccinarlo. Oppure è stata fatta un'iniezione di acqua distillata. Mi piacerebbe sapere questi simpatici ragazzi, peraltro apparentemente italiani, come fanno a sapere queste cose? O meglio, come fanno ad affermare, non a ipotizzare, che la vaccinazione di Biden sia stata una messa in scena? Si tratta di cose che, letteralmente, non essendo testimoni diretti e non avendo altra fonte se non i siti negazionisti americani, che a loro volta non hanno alcuna fonte concreta, come fanno a sapere queste cose? Vabbè, e qui cominciamo a essere un po', ad avere un po' le idee un po' più chiare sul livello della situazione. Per venire a casa nostra, poi c'è la consigliera emiliana che parla delle bare di Bergamo portate via dai camion militari come di una fake news. La buona notizia è che il comune di Bergamo sta valutando, dopo aver avuto un parere tecnico legale confortante, sta valutando appunto un'azione legale contro la suddetta. Crediamo che non sarebbe male se questi avvelenatori di pozzi cominciassero a rendere conto del danno sociale che questa loro condotta arreca. Altro concetto molto sottilmente inserito un po' dappertutto, peraltro fasullo, ma adesso entriamo nel dettaglio, e che il vaccino Pfizer sia un vaccino sperimentale. Anzi, tutto sommato è una cosa che viene applicata anche a quello di Moderna, che negli Stati Uniti è già in fase di somministrazione e che arriverà prossimamente anche in Europa. Ora, perché è sottile questa cosa del vaccino, virgolette, sperimentale? Perché non è un vaccino sperimentale. Se lo fosse, ne discenderebbe che noi tutti veniamo usati come cavie per una sperimentazione di massa, con insito il concetto che a quel punto sarebbe legittimo di rischio, di pericolo. Peccato che il vaccino non è sperimentale, il vaccino sia Pfizer sia Moderna non è un vaccino in fase sperimentale, in quanto ha passato le famose quattro fasi che per chi non che se lo fosse perso, riepilogo, sono costituite da una fase preclinica, ovvero sia sperimentazione su modelli animali, e questa toglie di mezzo la questione eventuale tossicità. Poi fasi 1, 2 e 3, che vedono una partecipazione sempre crescente di volontari umani, sempre crescente nel numero, ben inteso. Dopodiché, ci sono le agenzie regolatorie nazionali e sovranazionali che passano in rassegna a tutte queste fasi, ai dati di tutte queste fasi, e danno o meno la validazione e l'autorizzazione alla circolazione e alla diffusione, alla somministrazione di massa di questi vaccini. In realtà queste sono le fasi che riguardano tutti i farmaci che sono in vendita o in distribuzione ospedaliera, nell'uso clinico legittimo e autorizzato. Ora, tolto di mezzo tutta questa cosa, si capisce perché citare lo stato di sperimentale per vaccini che hanno superato tutto questo processo è una vera e propria manipolazione ed è un'azione di terrorismo psicologico. Detto questo, è ovvio che la farmacovigilanza attuata dagli organismi di controllo, anche questi nazionali e anche sovranazionali, parlando dell'Unione Europea in particolare, è sempre attiva su ogni farmaco in circolazione e tutte le casistiche segnalate di eventi sfavorevoli su qualsiasi farmaco, non solo sui vaccini, sono nei verbali degli enti di controllo e disponibili alla comunità scientifica, tant'è che è noto, per esempio, che c'è stato un decesso, da rapportare a milioni di assuntori per ogni singolo anno per la vaccino? No, per l'aspirina, signori. Che facciamo, non la usiamo più? Chi lo spiega questo fatto ai cardiopatici che assumano cardioaspirina? Che cosa si ricava da questo? Che noi non siamo cavie. E chi lo dice? Vi mente. We'll be right back. È ora la volta di un vero e proprio capolavoro di terrorismo mediatico. Notizia veicolata sul web come tutte quelle di cui ho accennato prima. Il 3% dei vaccinati per Covid diventano disabili. Udite, udite, terrore e paura. È un post sui social pubblicato da un influencer Novax italiano, di cui non faccio il nome per non fargli pubblicità immeritata. Che cosa dice questo, diciamo, signore? Viene estrapolato dal sito del Centro di Controllo Malattie Infettive di Atlanta negli Stati Uniti uno specchietto di dati che riporta alcuni dati appunto sui primi 5 giorni di vaccinazione anti-Covid negli Stati Uniti. È autentico, eh? E riporta che il 2,8% dei vaccinati, sì, stiamo parlando specificatamente di vaccini anti-Covid, ha riferito, tra virgolette, eventi avversi. Esattamente, in inglese la dizione è Health Impact Events, eventi con impatto sulla salute, di cui il centro di controllo dà la definizione di questi eventi e la definisce, sempre in inglese, unable to perform normal activities or to work. Questa frase viene allegramente tradotta come diventare disabili. La parola chiave è unable. Unable non è disable. Unable vuol dire inabile, ma intende temporaneamente. Se io ho la febbre, sono inabile al lavoro, ma lo sono per tutto il tempo della durata di questa febbre. Se io ho la febbre per un giorno, il giorno dopo sono di nuovo abile al lavoro. La differenza è appunto la permanenza della condizione. Unable è temporaneo, disable è permanente. È ovvio che una febbre, una diarrea o un qualunque malanno accidentale che può capitare a tutti nella vita non dura tutta la vita, no? Ecco. Va anche specificato un inciso. Quindi, visto, esaminato il fatto che questa condizione determinata dai vaccini è una condizione temporanea, e va detto anche che il vaccino determina la somministrazione del vaccino, diciamo, più che determinare, causa in alcuni soggetti qualche febbre più o meno importante o mal di testa dopo la somministrazione, ma il vaccino non è la causa diretta, in quanto il vaccino contiene parti del patogeno da cui dobbiamo, tra virgolette, imparare dal vaccino a difenderci, e dopo la somministrazione il corpo reagisce come se fosse aggredito dal patogeno stesso, pur non essendo completamente in quella condizione allo stesso livello che se fosse il reale patogeno, innescando quindi quei meccanismi di autodifesa di cui la febbre e altri sintomi sono la manifestazione avvertibile. In altre parole, se si ha un po' di febbre dopo un vaccino, non significa che il vaccino ci ha fatto male, ma che sta facendo il suo lavoro. Molto semplicemente. We'll be right back. È fantastico quel no vax che finge di non esserlo. Anzi, tutto sommato fa quasi tenerezza. Si tratta di un post che gira in Facebook, anche fin troppo, data il livello abbastanza bassino, diciamo, di credibilità che contiene. Dove senza particolari forniti si dice che su 100 riceventi il vaccino in un ospedale di Belfast, 100 persone sono morte. Notiziona, no? Ecco. L'avete letta da qualche parte, l'avete sentita in qualche telegiornale, in prima posizione come notizia epocale? No, no, perché non è vero. È un post in cui questo fantastico personaggio antivaccinista riferisce che questa cosa gliel'ha detta sua cugina. E già qui potremmo, e già potremmo finirla qui, ecco, insomma. Questi 100 di cui la cugina ha l'elenco, tra parentesi, un elenco di vaccinati, mi lascia ulteriori valanghe di dubbi che esista un elenco di vaccinati, i cui decessi sarebbero stati registrati come morti per incidente stradale o altre cause naturali. Terrore, c'è cioè addirittura la manipolazione dei dati. E come mai una simile moria non si legge da nessuna parte? Com'è che l'unica somministrazione a Belfast compatibile cronologicamente sia stata fatta a persone ricoverate in una clinica per anziani con demenza, che di certo non possono avere incidenti stradali. A me questa persona sinceramente fa tenerezza, non so a voi. Dulcis in fundo, si fa per dire, molta meno tenerezza ispirano le pagine social denominate Libera Espressione, specializzate in disinformazione a tempo pieno e orario continuato. Brilla, si fa per dire, un post con uno screenshot con dati sulla mortalità storica in Italia per qualsiasi causa. Con il dato del 2020, riferito a giugno, grossolanamente sottostimato per la seconda metà dell'anno, per dimostrare che la strage da Covid non esiste. E qui ci soccorre l'Istat. L'Istat ha fotografato i numeri reali del 2020 a fine settembre e ha parametrato questi dati con la media dei decessi dal 2015 al 2019. I morti fino a settembre 2020, e non c'è l'influsso di ottobre e di novembre su questo rapporto matematico, è più 9%. Non è che sono uguali o diminuiti, sono proprio aumentati. Appunto, poi sappiamo quello che è successo in ottobre e novembre con centinaia di morti ogni giorno. Tutto questo, lasciatemi dire, è fatto per semplice e triste speculazione a fini politici. È vergognoso. E con questo ci salutiamo. Ciao ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.